Voglio portarvi ancora nel primo libro delle cronache, capitolo 4. Stiamo parlando di una preghiera spirituale fatta da un credente semplice, sconosciuto, perfettamente sconosciuto. E i versi di cui ci stiamo occupando, capitolo 4, sono da 8 a 10. Rileggiamo questi versi. Prima Cronache, capitolo 4, 8 a 10. Cos generò Anub a Sobeba e le famiglie di Arel, figlio di Arum. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarghi i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. E poi teniamo il segno, naturalmente, perché lo leggiamo soltanto, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 5. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 3, versetto 5. Dice così l'Apostolo alla Chiesa di Corinto: non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Ricorderete che domenica mattina ho citato il verso 16 del capitolo 2 di questa seconda lettera, in cui l'Apostolo Paolo dice: chi è sufficiente a queste cose? Lui parla di se stesso, dei suoi collaboratori, e poi dice qui in questo verso più avanti: la nostra capacità viene da Dio. È bello, perché chi parla, chi scrive, chi dice queste verità non è una persona qualsiasi, perché se fosse stato una persona qualsiasi, un qualunquista, allora si poteva anche capire di più. Dice: vabbè, è una persona che, insomma, da un punto di vista culturale vale poco, allora capisco che lui ha veramente bisogno di qualcosa in più. Ma sappiamo di che fattura era fatto l'Apostolo Paolo. E se un uomo così dice che nessuno ha la capacità connaturata di servire Dio, ma che la capacità viene solo da Dio, quindi se c'è un ministero, un servizio che porta all'interno della Chiesa dei risultati, degli effetti positivi, allora questo viene soltanto dal Signore. Quindi non si tratta di avere qualcosa che chi esercita un ministero ha e gli altri non hanno. No, è qualcosa che dove Dio ha messo la sua benedizione e poi viene trasmessa al popolo del Signore. Allora ricorderete che abbiamo strutturato questo passo di Prima Cronache, capitolo 8, in tre parti principali. La persona di Jabes, di cui parleremo questa sera, poi una preghiera spirituale e coraggiosa. E in terzo luogo, una preghiera approvata da Dio ed esaudita dal Signore. È una cosa davvero molto molto bella. Abbiamo ricordato, non voglio tornare indietro, c'è la registrazione, chi volesse può ascoltare, ma chi c'era domenica ha sentito che è una cosa molto bella vedere come Dio ferma la storia e fa in modo che tutti conoscano, che venga messo per iscritto una persona che nessuno conosceva, un perfetto sconosciuto. e l'ha voluto proprio mettere in luce per dare a noi un grande incoraggiamento. E parlando questa prima parte della persona di Iabes, noi possiamo notare che in questo passo ci sono tre fattori che caratterizzano la persona di Iabes. Un primo fattore è questo: quello che Iabes non era. Che cosa non era Iabes? Non era un nobile, non era all'interno del popolo una persona, come dire, importante, cioè non era un sacerdote, un profeta, un re, un giudice, quindi una persona, diciamo, in vista in mezzo al popolo. Era uno dei tanti in mezzo al popolo. Ed è bello perché più volte noi troviamo nella scrittura che ci sono dei personaggi che sono perfettamente sconosciuti, ma che poi quando servono il Signore lo servono in maniera particolare. E cosa capiamo da questo? Capiamo che Dio prepara delle persone che noi non sappiamo, che sono all'oscuro, che non sono in vista, che non sono neanche, che nessuno si aspetterebbe alla fine che questa persona poi servirebbe il Signore a quella maniera. E quindi questo per noi è di grande incoraggiamento. Perché? Non perché il Signore faccia un'apologia all'ignoranza, no, Dio non fa queste cose. Ma questo è per dirci che il Signore non fa favoritismi, non fa discriminazioni. Il Signore si vuole servire di tutti coloro che fanno parte del suo popolo, a condizione che si lasciano resi, rendere competenti e allo stesso tempo siano fedeli a Lui e che portino gloria al suo santo nome. Questo è davvero molto, molto, molto bello. Quindi la prima cosa che noi impariamo è che quello che Iabes non è. È vero? Ora, siamo sinceri, fratelli, perché io quando leggo, studio la parola di Dio, credo che lo facciate anche voi, ci poniamo anche delle domande, no? Io mi pongo delle domande. Su chi noi mettiamo gli occhi? Noi mettiamo gli occhi forse su persone che culturalmente, fisicamente, economicamente non hanno nessuna importanza? O invece mettiamo gli occhi sulle persone che hanno una certa importanza, che sono belle d'aspetto, sono imponenti e sono ricche, è vero? Ci interessano di più queste. E noi circondiamo di amicizia queste persone. Questo è un fatto naturale. Quelli invece che contano poco non sono per noi molto appetibili. Questo è vero nell'esperienza della vita quotidiana, ma è anche un insegnamento biblico. Allora io voglio farvi vedere velocemente quello che sto dicendo. Guardate, venite nel primo libro di Samuele, capitolo 9. Primo libro di Samuele, capitolo 9. Il popolo nel capitolo 8 ha chiesto un re, non ha più voluto che fosse Dio a guidare il popolo, ha voluto che fosse un uomo come l'avevano tutte le altre nazioni. E Dio dà al suo popolo il meglio che c'era in tutta la nazione. Guardate, il Signore ci dà una lezione che è veramente grandiosa. Voi volete essere guidato da un uomo? Io vi do il meglio, non il meglio di un paese, di un paesotto, di una tribù, di un'intera nazione. E guardate, nel versetto 2, nel capitolo 9 di Prima Samuele, è scritto: aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello, tra i figli di Israele non c'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Voi lo immaginate? Come parlare di tutta l'Italia o di milioni di persone che si radunano e vedere questa persona che è straordinariamente bella. E poi vedere questa persona che spicca al di sopra di tutti. È vero? Volete l'uomo? Io vi do il meglio che c'è. Non vi do uno qualsiasi. Io vi do il meglio che c'è. E sapete una cosa, fratelli? Il meglio che c'è, l'uomo che ha più conoscenza, l'uomo che ha più carismi, l'uomo che ha più capacità, non è mai il Signore. Non può mai essere il Signore. E guardate che cosa succede quando il popolo vede questo personaggio straordinario. Venite nella pagina subito dopo, nel capitolo 10 di Prima Samuele, e leggiamo il versetto 24. Notiamolo queste cose. Perché noi siamo fatti così. Noi non stiamo giudicando adesso il popolo di Israele. Noi stiamo vedendo un po' quella che è la figura dell'uomo. Noi siamo fatti così. È vero o no che noi circondiamo di affetto le persone importanti, trattiamo persone a seconda dell'importanza sociale, eccetera. È così. Diversi anni fa ho portato uno studio a Poggio Bertini, eravamo tre fratelli allo stesso tavolo a mangiare. Non mi hanno neanche rivolto la parola. Cioè, era il moscerino in mezzo a due giganti, no? E dicevano i fratelli, ma sai, sono così loro, è il loro carattere, non ci devi far caso, fratello. Perché ci rimanevo male? Perché io cercavo di, come dire, di interagire, di dialogare, dicevo, fratelli, se mi volete darmi qualche consiglio, non vi preoccupate, ditemelo. Mi sentivo proprio veramente un moscerino vicino a loro. Ma sai, ma loro sono fatti proprio così, hanno il loro carattere. Poi un giorno arrivarono dei fratelli importanti, predicatori molto importanti. Allora questi due saltano in piedi, stavano mangiando e se li abbracciano, se li baciano. Insomma. Ma tu chi sei, no? Che bello che il Signore non è così, è vero o no? È bello o no che il Signore non è così? Siamo gli ultimi della classe, ma siamo importanti per il Signore. Quello che conta è amare il Signore, vivere la parola, servirlo con tutto il cuore. Poco? Noi pensiamo che sia poco, ma quel poco porta frutto per la gloria di Dio. Forse non sappiamo neanche parlare bene italiano. Forse facciamo fatica anche ad esprimerci. Ma il Signore può benedire i Suoi servi, come solo Lui sa fare. E notate in questo verso 24 cosa dice. Samuele disse a tutto il popolo, vedete colui che il Signore si è scelto? Non c'è nessuno come lui in tutto il popolo. Notate adesso la reazione del popolo. Tutto il popolo mandò gridi di gioia, esclamando, viva il re! Oh, che bello questo! Vi devo dire qualcosa di più di Saulo, lo conosciamo. Lo conosciamo Saulo, è vero? Che disastro combinato. Che disastro. È stato uno dei re peggiori di tutto il popolo di Israele, che ha portato alla rovina tutta la sua famiglia, se stesso, il regno, tutto ha portato alla rovina. Ma era il più bello, era il più alto, era quello che il popolo desiderava di più. È vero o no? E poi ce l'ho nei miei appunti, ma lo conoscete bene. Ricorderete quando Samuele, uno degli uomini più spirituali della storia del popolo di Israele, è andato per ungere re al posto di Saul, è vero, a casa di Isai. Vede Eliab e cosa dice? Certo, questo è il re che Dio si è scelto. È vero o no? Ha visto questo uomo imponente, bellissimo, certamente è lui. Le conosciamo queste cose, fratelli, ma non le dimentichiamo. Non le dimentichiamo. Apprezziamo le cose che sono piccole, ma che amano Dio. E cosa ha detto il Signore a Samuele? Ha detto: lui non guarda ciò a cui gli occhi attirano, Dio guarda il cuore. Io l'ho scartato. Bellissimo questo, è vero? Dove stava il re? Ma il padre non l'aveva neanche chiamato, perché non voleva neanche la pena avere sto ragazzotto qui che si mette a pascolare le pecore, dai. Uno che pascola le pecore, che si mette a fare il re, non scherziamo. Non è neanche preso in considerazione, è vero o no? Sì, il re stava pascolando le pecore. Che bello il Signore, no? Ripeto, non si tratta di essere colti o non colti, ricchi o meno ricchi, importanti o meno importanti. Quello che conta, quello che siamo davanti a Dio. Magari in silenzio a volte, magari all'interno di una chiesa, all'interno di un popolo, di una famiglia, dove nessuno ci conosce. Poi a un certo punto qualcosa viene fuori. Ma che è successo? Dio ha lavorato nella vita di quella persona. In silenzio. Nessuno sapeva niente. Veramente straordinario questo. Una persona semplice. Non sono molto appetibile. E quindi abbiamo detto, lo vediamo anche nell'esperienza. Lasciatemi leggere ancora due versi, perché possiamo essere convinti di quello che sto dicendo. Andiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 14, Proverbi 14 e versetto 20. Sono tre i fattori principali che caratterizzano la vita di Jabez, un perfetto sconosciuto. Non faremo in tempo questa sera a vederle tutte e tre, ma voglio, come dire, non voglio avere fretta, perché quello che desidero che rimanga nel nostro cuore è l'incoraggiamento di Dio a servire. Vi ricordate cosa dice il capitolo 12 della lettera ai Romani? Lasciatevi attirare dalle cose umili. Difficile, no? Noi entriamo in una casa e diciamo: wow, bellissimo, no? È vero o no? Lasciatevi tirare delle cose umili. Le cose umili costano poco, non richiedono amore, non richiedono passione. L'umiltà è una cosa bellissima, ma questo è molto difficile. Capitolo 14, versetto 20. Il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. È vero o no? Sta dicendo la verità la scrittura o no? Gli amici del ricco sono molti o no? Ci piace l'uomo ricco, soprattutto se poi è generoso. È vero? Capitolo 19, sempre di Proverbi, verso 4 e verso 6. Le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Versetto 6. Molti corteggiano l'uomo generoso. Tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Questo è l'uomo, questo siamo noi. Questo è quello che siamo noi. Chi ha poco non è molto appetibile. Se poi non è generoso, se poi non può, non è una cosa che ci interessa tanto. Se invece è una persona importante dalla quale possiamo ricavare qualcosa, allora siamo molto molto interessati. È vero? E purtroppo noi siamo personaggi fatti così. Il secondo fattore che vediamo qui nel testo di Prima Cronache, capitolo 4 e versetto 8 a 10. Il nome Jabez è interessante. Noi sappiamo che quando gli ebrei mettevano i nomi, non li mettevano a casaccio o non li mettevano per piacevolezza, come fanno oggi tante persone, facciamo anche noi, vediamo una telenovela, sì, oh, ma che bello questo nome, no? È vero, se mi nasce una figlia, mi nasce un figlio, voglio mettere questo nome. Loro, per loro non era così. Per loro i nomi ricordavano qualcosa, ricordavano degli eventi, avevano degli aspettativi verso questi verso i propri figli. I nomi dicevano qualcosa. Io ricordo quando quei pochi mesi che stetti a OM, Operazione Mobilitazione, per evangelizzare la Sardegna, conobbi il fratello Jonathan McCrosty, che era il direttore a livello europeo, e vidi un uomo davvero umile. Io ricordo quando arrivai, di sera tardi, non c'erano più materassi, lo seppi naturalmente il giorno dopo. Questo fratello dormì per terra e diede a me il materasso. Il direttore a livello europeo di una missione. Lo conobbi personalmente, è un fratello che poi fece anche un grave incidente e rimase paralitico sulla sedia a rotelle. E quando il Ray Lynch andò a trovarlo, disse: tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio. Da poco tempo è col Signore. Se volete, su YouTube ci sono gli studi sulla preghiera di questo fratello Jonathan McCrosty. E io dissi quel giorno: se Dio mi dà un figlio, lo devo chiamare Jonathan. Però non è Jonathan McCrosty, purtroppo. Un uomo di Dio straordinario anche nella predicazione. Però potrebbe diventarlo, eh? Potrebbe diventarlo, perché le capacità ce l'ha. E questo, lui ha questo nome che significa Dio me l'ha dato. E mi colpì questo fratello. A volte è Dio stesso che metteva i nomi. Era Dio stesso. Lo chiamerai Gesù. È vero? È vero? Lo chiamerai Isacco. Perché dovevo ricordare che cosa? Che quando il Signore gli portò la notizia che sarebbe nato un figlio ad Abramo, gli deve ricordare che loro risero davanti a Dio. Isacco vuol dire ridere, è vero? Ma Iabes cosa significa? Pensate, perché per noi è una cosa, noi non sappiamo neanche il significato. Una volta ho detto a uno: ah, Davide, sai cosa significa Davide? Beh, ho detto quello lì, non lo so, mi piace come nome, ma non sapeva il significato. Ma Iabes cosa significava? Colui che procura dolore. Colui che procura dolore. Sua madre lo partorì con dolore. E sicuramente non fu un parto come tutti i parti che sono dolorosi, che solo le donne ovviamente conoscono. Ma fu un parto particolarmente doloroso. E la mamma voleva che si ricordasse che questo bambino aveva dato tanto, tanto dolore. Ora provate a immaginare questo bambino che gioca con altri bambini. Che lo chiamavano, no? Colui che produce dolore, colui che provoca dolore. E cresceva con questo significato, è vero? E non è a caso che quando Davide e i suoi tre amici arrivarono a Babilonia, Nabucodonosor gli cambiò i nomi. Daniele, grazie, anche perché stiamo registrando. Daniele e i suoi tre amici arrivarono a Babilonia, è vero, perché chiamare Daniele Dio e giustizia, no, non va bene, non va bene in un paese pagano, ci voleva un altro nome. E questo nome era un po' la sofferenza di questo credente. Vieni, tu che produci dolore, tu che fai soffrire, non era una cosa bella, è vero? Non era una cosa bella. E io credo che quest'uomo ha vissuto proprio nel dolore in questo senso. E vi dicevo domenica mattina che ci sono delle sofferenze che noi non conosciamo. E la sofferenza di questo personaggio, di questo credente, non era dovuto a qualcosa di sbagliato che aveva fatto, a un peccato che aveva commesso. Non era qualcosa che aveva meritato. Era la sofferenza dovuta ad una donna che stava facendo portare un nome che era veramente pesante. Allora, fratelli, quando i credenti soffrono al motivo dei propri genitori, che vivono situazioni pesanti a motivo dei loro genitori o di altre situazioni che si portano dietro, che sono ferite che si portano dietro. Ma Jabez prega. E noi vedremo come, non oggi naturalmente, come Jabez prega. E questa è una cosa davvero molto, molto bella che troviamo qui. Un uomo che provoca dolore. Immaginate che qualcuno metta suo figlio Giuda, il nome Giuda. È terribile, no? È un bel significato, sì, perché vuol dire lodato, vuol dire elogiato, vuol dire adorato anche. Però che cosa ricorda Giuda? Ricorda questo significato? Mamma mia, Giuda, il traditore, sei un Giuda, no? E si porta dietro questo nome. Jabez si portava un brutto nome. Ebbene, fratelli, guardate, Jabez era così. E quando lui prega perché sta soffrendo. E vedremo nella preghiera che lui parla e dice: preservami dalla sofferenza, preservami dal dolore. E Dio lo ha ascoltato. Un terzo fattore, di cui non voglio parlarvi questa sera, ma se il Signore piacerà parleremo giovedì, è molto interessante. Era il più onorato di tutti i suoi fratelli. Voglio spendere qualche parola su questo, ma la voglio spendere la prossima volta perché vedo che sono già le 9 e dobbiamo pregare. Però notatelo, fermatevi anche voi su questo passo. Era il più, abbiamo letto qui nel versetto 9, dice: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli, di tutta la sua famiglia. Lui era quello più stimato, più onorato. Non dice che gli altri non lo fossero, ma lui spiccava sotto questo aspetto. E noi, se il Signore piacerà, lo vedremo la prossima volta. Ricordiamoci allora, fratelli, non importa chi siamo, non importa quanti titoli accademici siamo riusciti ad acquisire, non importa se siamo ricchi, importanti o meno importanti, quello che conta veramente è se siamo veramente dei servi che Dio può approvare, di cui si può servire per portare del bene alla Chiesa e portare il Vangelo a coloro che muoiono perché sono ancora sotto la condanna del peccato. Queste sono le cose che contano di più. Quando saremo nel cielo non faremo matematica, non faremo scienza, non faremo italiano, adoreremo il Signore e lo serviremo. Allora prepariamoci adesso in attesa di fare queste cose nel cielo. Amen. Amen.